perché con questa situazione che purtroppo è quasi un anno, è veramente una grande gioia stare insieme. Io tutte le volte che leggo nelle lettere di Paolo e degli altri apostoli che fremevano nell'andare a trovare gli altri, noi quante volte l'abbiamo letto e forse ora lo capiamo. Che all'inizio sì, lo strumento internet, Zoom, Meet è anche utile, però com'è bello vedersi, com'è bello abbracciarsi, com'è bello la pacca sulla spalla, manca questo, manca. E noi oggi quando siamo qui insieme dobbiamo vederla com'è, è una benedizione del Signore, è una benedizione. Amen. Allora, stamani vengo qui davanti perché il Signore mi ha messo nel cuore un argomento un po' lunghino che per farlo brevemente ho portato delle slide. So che vi piace, so che però l'attenzione è anche giusta concentrarla nel tempo giusto e soprattutto perché voglio lasciare tempo allo Spirito Santo di parlare ai nostri cuori. Perché questa è una cosa importante, la relazione. Stamattina è stato detto. Non ci può essere un cristiano che non ha relazione con il Signore. La relazione è la cosa più importante. Perché, guardate, purtroppo nel primo lockdown no, ma nel secondo, anche noi, insomma, col coronavirus avuto a che fare, purtroppo anch'io. È durato poco, però l'ho avuto anch'io. E in quel tempo di solitudine in casa, perché il dolore, cioè, grazie a Dio era sintomatico, però è più la cosa di stare lontano dalla famiglia, non abbracciare mia figlia, mia moglie, più psicologica nel mio caso, voglio dire, non in quello degli altri. Quando uno ha tempo, cosa fa? Inizia a guardare su internet, inizia. E devo dire che nel periodo che siamo, la cosa che ho trovato di più è sulla fine del mondo e su quando verrà il Signore. Vi rassicuro subito, non è una predica escatologica, però una cosa che il Signore mi ha fatto riflettere è che ce n'è così tante, ma poche dicono cosa il Signore ci chiede di fare. Perché abbiamo perso questo. Andiamo a fare i conti, le tempistiche, la virgola, la settimana, ma non vediamo chiaro ciò che la parola ci chiede di fare, ciò che il Signore ci chiede di fare. Ed è questo stamattina di cui parleremo, cosa il Signore ci chiama a fare. Perché guardate, stare fermo in camera e aspettare gli altri, che io dovevo aspettare il risultato del tampone, dovevo aspettare che lo esaminassero. Una pesantezza, perché sei lì fermo, inerme, non puoi fare niente. E io ho riflettuto su questa cosa, ma Signore, ma non è che anche noi a volte viviamo con pesantezza il nostro essere cristiani perché siamo fermi? Perché non stiamo facendo ciò che tu ci chiami a fare, ma stiamo aspettando qualcosa che arriverà, perché arrivava il risultato, non è che non arrivava. Però ci concentriamo sull'arrivo e non ci concentriamo invece su cosa il Signore ci chiama a fare oggi. E il Signore ci dice più e più volte nella sua parola, vegliate. In Matteo 24, quando i discepoli gli chiedono quando avverranno queste cose, il Signore ci dà dei segnali, dei tempi, delle caratteristiche di cose che accadranno. Però appena conclude questa descrizione, la raccomandazione che fa, vegliate. E la prima cosa che dice è nessuno vi seduca. Inizia con nessuno vi seduca e finisce la descrizione con vegliate. Quindi noi dobbiamo stare attenti e dobbiamo vegliare. E poi dopo c'è Matteo 25, che purtroppo è stato diviso, ma e 24 e 25 va letto tutto d'un fiato, e c'è tre parabole che stamattina andremo a vedere, e ci fanno comprendere cosa il Signore ci chiede di fare in questo tempo, nel tempo del suo ritorno. Allora, per le slide. Ah, il microfono.
quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni e gli altri come d'altronde già fate. Come vedete ho sottolineato quattro cose, che sono figli di luce e figli del giorno. Siamo sobri, si ubriacano, avendo rivestito la corazza della fede, dell'amore e preso per elmo la speranza e la salvezza, e consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni e gli altri. Perché in questi versetti la parola ci spiega quattro cose importanti che ogni cristiano deve tenere a mente e deve mettere in pratica. Però stamattina ne affronteremo solo due. Quello di vegliare e stare sobri e di portare frutto, ok? Allora, innanzitutto, io ho cercato la parola vegliare, perché noi lo troviamo molto spesso nella parola che il Signore ci dice vegliate. Vegliare significa restare svegli nelle ore notturne o in quelle normalmente dedicate al sonno, prestare assistenza e cure a qualcuno restandogli accanto, proteggere qualcuno, badare, vigilare, stare allerta, stare in guardia, tenere sotto controllo. Amen. Sapete, tutti siamo chiamati a vegliare, tutti siamo chiamati ad essere sentinelle. Però una cosa che molto spesso tralasciamo è che il Signore ha dato dei servi nella Chiesa, che gli verrà chiesto tutto questo. Tutti siamo chiamati a farlo, ma ai servi gli verrà chiesto di più. E in un tempo difficile così, io lo voglio dire a voi, per chi voi avete qui, stategli vicino. Dategli quella pacca sulla spalla, perché sono momenti difficili, che sono siamo chiamati a vegliare su noi e sul gregge di Dio, dove ci verrà richiesto. Quindi vi invito a fare questo, abbracciateli, fategli sentire la vostra vicinanza, perché queste sono cose che non dobbiamo sottovalutare, perché anche il minimo servizio è un servizio che fate a Dio, e non è da sottovalutare. Questo, a volte ci sono persone nella Bibbia, nomi che sottovalutiamo, nemmeno consideriamo, ma sono riportati in tutti e quattro i Vangeli. Avranno la loro importanza. Sapete, il vostro nome è scritto nel libro della vita. Avete importanza. Avete un compito e ci dobbiamo voler bene gli uni e gli altri e onorarci per il servizio a Dio. Questa è una cosa che Paolo dice spesso. E che anche noi dobbiamo riprendere con i propri servi, perché servite e siate serviti. Questa è una cosa importante nel Signore, perché il Signore ce lo chiede. Andiamo avanti. Io leggendo questi versetti, la prima cosa che mi è venuta in mente è giorno e notte. Vi ricordate la parabola della zizzania e del grano? Innanzitutto ho messo delle foto per far vedere la differenza, che è molto piccola, perché il grano e la zizzania si assomigliano tantissimo. Hanno però una particolarità che vedremo dopo per riconoscerla. Allora, la parabola della zizzania, egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, quindi capiamo che è di notte, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzanie non sradicate insieme con esso anche il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie, legatele in fasce per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Quindi qui noi capiamo in questa parabola che la zizzania e il grano si assomigliano ed è difficile riconoscerle, però hanno una particolarità. Qui ci fa capire che la differenza è che il grano è stato seminato di giorno, e in Tessalonicesi dice: noi siamo figli di luce, figli del giorno, e la zizzania è stata seminata di notte. La particolarità, per riconoscerla, non le riconosci finché non portano frutto. Qui dovremmo essere in un campo di grano, eh? Sarebbe bellissimo parlare di questo in un campo di grano. Perché? Perché il grano è pieno dentro. Le sue cariossidi sono piene. La zizzania è vuota. E questa è la particolarità. Se te schiacci la zizzania, è vuota, esce una polverina che è tossica. Ma è vuota. Noi come cristiani, come figli di luce, siamo riempiti dallo Spirito Santo. Siamo pieni. E portiamo frutto. Giusto? La zizzania non porta frutto buono, tanto che c'è una polverina tossica. E a me mi piace il Signore Gesù, come noi oggi cerchiamo linguaggi teologici, facciamo studi incredibili e come il Signore con il grano e la zizzania spiega una grande verità. Allora, un'altra cosa importante, il frutto buono. Che cos'è per noi un frutto buono? Questo è un altro punto che volevo affrontare con voi stamattina. Perché a volte noi usiamo il nostro metro di misura e non il metro di misura biblico per dire qual è il frutto buono e il frutto cattivo. Faccio un esempio. C'è una chiesa che tutte le domeniche si riempie, c'è sempre persone nuove, ma in quella chiesa viene insegnata una falsa dottrina e attira queste persone. Umanamente è un frutto buono, perché la chiesa si riempie tutte le domeniche. Sbaglio? È pieno, gli stadi sono pieni. Ma quelle persone stanno ascoltando una falsa dottrina, un insegnamento sbagliato che non le porta al Signore. E quindi noi sbagliamo a volte con quale metro di misura il Signore ci chiede in Matteo 7, li riconoscerete dai loro frutti. Sì? Sì? Perfetto. No? Un'altra? 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 Ci siamo. Li leggete? Perché io no. Ok. Qual è il frutto buono che ci fa riconoscere? Fare la volontà del Padre. Frutto cattivo, fare la propria volontà. Mettere in pratica la parola, disubbidire alla parola, umiliare se stessi per dare gloria a Dio, innalzare se stessi davanti a Dio. Questi sono dei frutti buoni e dei frutti cattivi. Perché se noi usiamo il metro di misura biblico, li riconosceremo. Perché se noi vediamo persone che si umiliano per innalzare Dio, che si adoperano per ubbidire alla parola e vivono in essa, che mettano in pratica la parola contro anche il loro interesse e la loro volontà, perché in quel momento può essere anche scomodo, ma mettono prima Dio, quelli sono frutti buoni che ci aiutano a riconoscere. Non è il metro di misura umano. Stiamo attenti perché in questi tempi ce n'è tanti. Stiamo attenti. Ritorno indietro, sarà difficile, ho dato una indietro. Ancora, ancora, ancora? Vai, fermo qui. Ho cercato su internet, ve l'ho detto, avevo tempo, la definizione della zizzania. Quando l'ho letta, ho detto, wow Signore, come hai spiegato tu le cose e non le spiega nessuno. Guardate la zizzania. L'olium o in genere di piante erbacee hanno e appartenente alla famiglia graminacee o popacee, spontanee e infestanti. L'olium temulentum o l'olio ubriacante, più conosciuto come zizzania, è una specie botanica annua del genere l'olium, spontanea e infestante fra le messi, con fiori a spiga rossa. La pericolosità di questa pianta infestante è ben nota fin dai tempi antichi, soprattutto per l'alto potere intossicante. Infatti il termine temulentum, ubriacante, è riferito agli effetti derivanti dall'ingestione di farine contaminate da funghi del genere Claviceps, produttori di alcaloidi tossici che possono provocare forti emicranie, vertigini, vomito e oscuramento della vista. Tali effetti sono dovuti alla presenza di un micelio fungino che invade la pianta durante lo sviluppo. L'eliminazione della zizzania dai campi cereali è resa difficile dal fatto che le sue cariossidi sono simili a quelle del frumento. Questa è la definizione della zizzania. E io ho detto, wow, noi non ci, tessalonicesi, ubriachiamo. Noi rimaniamo sobri. Amen. Io, mi sta venendo ancora la pelle d'oca perché... Grazie Signore, guarda il Signore cosa ci ha rivelato. Quando noi abbiamo a che fare con la zizzania, e penso sia capitato a tutti voi, non solo a me, io ho iniziato a riflettere e ci succede queste quattro cose, spiritualmente. Non so se ci avete mai riflettuto, avete mai avuto a che fare con qualcuno che porta zizzania? Con qualcuno che ti fa ricredere su una persona o su una situazione che te eri certo? E ti mette dei dubbi? Vi è mai capitato? E non vi crea una specie di emicrania interna, nel senso non fisico, ma di confusione, che non riesci a capire più bene? Non vi crea delle vertigini che ti blocchi e non sai più se la strada che percorri è sicura? Non vi è mai successo, in senso di vomito, che le cose che hai apprezzato ora le rigetti? Perché se io penso, se mangi un cibo lo apprezzi, giusto? Li rigetti. E l'oscuramento della vista, non vedi più bene, non sai più se quella è la verità oppure no. Quante volte vi hanno, è successo questo quando sei venuto a contatto con la zizzania? Sbaglio? Con persone che portano zizzania. Questo è il detto di oggi. Ma utilizzando la parabola, o Tessalonicesi, i figli della notte. Noi siamo figli del giorno, siamo sobri. Quindi noi non dobbiamo lasciare spazio a queste cose, ma dobbiamo essere sobri, portando frutto, vigilando, vegliando. Un'altra particolarità del grano e della zizzania. Perché li riconosci quando portano frutto? Non è che li puoi schiacciare a uno, ma hanno questa particolarità. Il grano, più porta frutto, più si piega. Quindi cosa fa? Si inchina, si umilia, si abbassa. In un campo di grano, la spiga che porta più frutto non la vedi. Contrario del mondo. La zizzania, sai perché la vedi? Perché sta impettita. È la prima che vedi. Ecco il grano. Dai, un punto l'ho trovato. Ecco la zizzania. Guardate la differenza. Sì, forse è lassù. Guardate la differenza. Perché con le foto rende meglio. Il problema è che questa è come lo realizza il mondo. Il primo a essere visto, il primo che si fa vedere, la presunzione. E invece come Dio ci vuole, che ci abbassiamo, portiamo frutto per Lui. Questo vuol dire umiliarsi, questo vuol dire abbassarsi. E sapete, questo mi ha fatto riflettere anche in un'altra cosa, che nella Chiesa non è importante essere visti, è importante portare il frutto che Dio ti dà da portare. Perché Dio lo vede. Dio ti raccoglie, Dio ti mette nel suo granaio, è quello che ci importa a noi. Perché, ripeto, la spiga di grano che porta più frutto non la vedi. Perché una chiesa non può andare avanti con una spiga sola, ma è tante spighe, è pieno, è un campo di grano che porta frutto. E sapete, quando tutti si abbassano, sapete chi viene visto? Il Signore. Il Signore. Perché nessuno si mette al primo posto. Perché questo è quello che dobbiamo fare. Vegliare e portare frutto. Vegliare su noi stessi e sugli altri e portare frutto. Questo ci chiede la parola. Paolo lo dice a Timoteo. Veglia su te stesso e sugli altri. Persevera in queste cose. Perché così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Questo è un'indicazione di un padre spirituale a un figlio, ma è per noi oggi. Andiamo avanti. Aspetta, forse ci sono. Sì, perfetto. Allora, perfetto. Come dicevo prima, in Matteo 24, Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà, ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe, non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. E così via. Poi dice del servo malvagio che invece è fannullone. Poi guarda una cosa, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi. Guardate questo parallelismo. C'è sempre questa cosa. Essere sobri, vegliate, e chi invece sbaglia, c'è sempre l'ubriacone. Cioè il non essere sobri. Questo è. Ma è una cosa che ci capita anche a noi spiritualmente se lasciamo il Signore. Non capiamo più niente, usciamo dalla retta via, non capiamo più se qual è quella giusta, se andiamo barcollando nel mondo. Questo succede. E poi ora ci sono le tre parabole. Ora, prima di girare la slide, vi faccio una domanda. Chi è che entra con lo sposo delle cinque vergini? Qual è la particolarità che le fa entrare? Ve lo ricordate prima di leggerla? Che cosa avevano? Erano avvedute, ok, però entrano perché avevano? No. 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 Leggete? Quelle che erano pronte. Tutto quello che avete detto è giusto. Ma la Bibbia mette luce su questo. Quelle che erano pronte, non per una cosa sola, ma per tutte le cose che avete detto. Scusate, ho voluto fare questo gioco. Ma è giusto, perché avete detto tutte cose giuste. Ma non è per una cosa. E questo è un altro insegnamento, che a volte noi ci concentriamo in una cosa sola. Io devo fare lo studio, devo studiare e tralascio la preghiera. Io prego per 5 ore al giorno, ma non mi chiedete di venire allo studio perché ce la fo. Oppure, io prego, sto a pregare, ma faccio poco. Noi dobbiamo fare tutto nella giusta grazia che il Signore ci darà di fare. Perché la gloria è sua, è solo grazie a Lui, è Lui che ci dà le capacità, e ora vedremo questo. Noi non dobbiamo viverla con peso, ma viverla con gioia che serviamo il Re dei Re. Questo è. E queste erano avvedute, sì, però erano 10 vergini, ok? E tutte e 10 avevano la lampada con l'olio. Però le 5 avvedute avevano preso la scorta. Si erano preparate. E questa è un'altra cosa importante. Non perdiamo tempo. Non c'è più tempo, come dice l'apostolo Mondola, non c'è più tempo di perdere tempo, perché il giorno che noi diciamo mi preparo domani può essere tardi. Noi dobbiamo prepararci oggi a portare il frutto che il Signore ci chiede di portare. Amen? Quindi, vabbè, non la leggiamo, tanto l'abbiamo già detta. Poi, in Matteo 25, quindi, delle 10 vergini capiamo l'importanza del prepararsi. Matteo 25, poiché avverrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello ne aveva 2, ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Invece a quello che ha nascosto il talento, il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone. Questa è un'altra cosa importante. I talenti ce li ha dati il Signore. Amen? Quindi non è una gara tra di noi. Ma se a te ne ha dati 5 è perché te ne puoi far fruttare 5. E sono importanti come chi ne fa fruttare 2. Perché io dico sempre, In una chiesa, se non c'è il gruppo intercessione, che è il servizio che non è visto perché è nascosto, è il polmone della chiesa. Una chiesa senza intercessione è il primo servizio. La lode, avete mai fatto un servizio, un culto senza la lode? A noi purtroppo ci è capitato a Montevarchi. Ci siamo dovuti arrangiare con il cellulare, collegandola... Lasciamo perdere. Non ve lo sto nemmeno a raccontare. E te dici, mamma mia, ma com'è importante quel servizio. Per un tempo a Montevarchi sono andate via delle persone e siamo stati 3 mesi senza gruppo intercessione. Io vi dico che pesantezza c'era ogni domenica. Una pesantezza grandissima. Sono quelle cose che se te non capisci l'importanza, ne perdi il valore. E questo mi ha fatto riflettere di come il Signore dà i talenti e sono tutti fondamentali. Non ce n'è uno che non va bene o uno di cui non hai bisogno. Tutti siamo fondamentali. E non c'è una gara chi fa di più e chi fa di meno, ma l'importante è fare, fruttare quello che il Signore ti chiama a fare. Ti chiama a parlare a una persona e quella persona ne convertirà 5.000. Ma se te non parlavi a quella persona, come faceva? E la cosa bella è che il Signore non ha bisogno di noi, però gli è piaciuto renderci parte. E vedete, noi dobbiamo imparare da questi due servi, non il terzo, ma i primi due. Il Signore, il padrone gli dà i talenti, e che cosa fanno? Ma ora mi piglio l'anno sabbatico, poi vedo un pochino come va, poi se qualcuno in chiesa mi fa fare qualcosa fo, e poi vediamo. No, subito andò a far fruttare, non perse tempo. E anche l'altro, allo stesso modo. E il padrone non tornò subito. Dopo molto tempo, il Signore tornò. E guardate cosa dice all'ultimo servo, servo malvagio e fannullone, colui che andò a nasconderlo in una buca. Quindi non lo fece fruttare, lo nascose. Sapeva di avere quel talento, ma non lo fece fruttare. Sapete, io una volta sentii una predica che mi ha colpito tanto, il titolo era "Non arricchire il cimitero", perché il Signore ha messo dei tesori in ognuno di voi e se voi li nascondete, quel predicatore disse, li portate nella tomba, arricchite il cimitero. Invece noi dobbiamo arrivare vuoti dei tesori che il Signore ci ha dato perché li abbiamo dati e ripieni di Lui. Questo dobbiamo fare, non arricchire il cimitero, ma far fruttare, perché quando tornerà il Signore, i talenti sono i Suoi. È Lui che ci ha dato queste capacità. Vi ricordate la costruzione del tabernacolo? Il Signore dice, chiama tutti i cuori volenterosi vanno, e dà Lui le capacità, ma prima c'è la disponibilità di cuore dell'uomo. Vi ricordate? Ai due costruttori la Bibbia dice che gli ha dato ogni capacità per costruire, per fare lavori e anche la capacità di insegnare. Ma gliel'ha data il Signore. Noi dobbiamo mettere il cuore disponibile nel fare. C'è un servizio in chiesa che non è coperto? Signore, io non lo so fare, ma voglio rendermi disponibile. Vado a parlare con i servi, rendimi tu capace. E ci sta che quello è il servizio per te. Ma se te stavi a nascondere il tuo talento, non lo potrai mai sapere. Amen? Quindi, far fruttare, portare frutto, prepararsi e portare frutto. E l'ultima faccio veloce. Sì, è lì, comunque. La parabola, quella del giudizio, questa la sapete tutti. Qual è, senza stare a leggerla, qual è la differenza tra le pecore e i capri? Fare. Quando, Signore, ti amiamo, venite voi benedetti del Padre mio ed ereditate il regno che vi è stato predestinato fin dalla fondazione del mondo. È stato detto stamattina, eh? Fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Sapete cosa sono queste? Lo dice l'Apostolo Paolo in Atti, le opere degne del ravvedimento. Perché se no non le fai, sono le opere degne del ravvedimento. Ma avete visto il Signore Gesù? Matteo 24, i discepoli gli chiedono, quando avverranno queste cose? Inizia con nessuno vi seduca, dà delle descrizioni, e poi inizia con vegliate, fa l'esempio del servo fedele e del servo non fedele, delle 10 vergini, dei talenti e del giudizio. Quindi, cos'è che il Signore ci chiama a fare? A prepararsi per portare frutto e per fare ogni opera degna del ravvedimento. Amen? Questo ci chiama a fare. Può essere una cosa scontata, ma a volte noi ce ne dimentichiamo. Non diamo importanza a una e diamo troppo carico sull'altra, perché vogliamo fare le opere degne di ravvedimento, ma non ci prepariamo. Vogliamo portare frutto, ma senza fare. Noi siamo chiamati a prepararci completamente. E sapete qual è la notizia bella? Il Signore è con noi e ci dà le capacità e ci dà le persone accanto che ci aiuteranno. Perché la Bibbia è piena di esempi di squadre che lavorano insieme. Non è solo di uomini singoli. Perché il Signore chiama Mosè e Aronne. Il Signore, per portare un paralitico, usa 4 uomini per portarlo su un tetto. Usa 12 uomini per cambiare il mondo. Erano 11, ne hanno subito fatto un altro. L'importanza della squadra, della Chiesa, non è da sottovalutare. Il Signore ti ha posto qui per portare frutto, ma non da solo. Ti ha messo accanto persone che ti aiuteranno a prepararti, persone che ti aiuteranno a portare frutto, persone con cui farai le opere degne di ravvedimento. Questa è la Chiesa. È questo che siamo chiamati a fare. Non perdiamoci in genealogie, in discorsi escatologici, perché se no non ci prepariamo. Ma prepariamoci a fare ciò che il Signore ci ha chiamato a fare. Amen? Ok, questo è un riassuntino. L'ultima slide. Mi invai all'ultima per piacere? Faccio, vai. E questa è una preghiera che dovremmo fare tutti, l'uno per l'altro. Questo è Paolo che scrive ai Colossesi e dice, perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, fra parentesi io ho messo fare opere degne del ravvedimento, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Il cerchio si chiude come è iniziato, Gesù. Tutto questo è solo per opera sua e gloria a Lui. Tutto quello che noi facciamo, ci prepariamo, portiamo frutto, facciamo le opere, è per Lui, per dare gloria a Lui. E è Lui che ci ha dato quei talenti, è Lui che ci ha messo accanto persone, è Lui che ci ha dato le capacità per farlo, ma l'unica cosa che ci ha chiesto è il nostro cuore. È il nostro dire sì a Lui e dire sì, usati di me. Questo il Signore ci chiama a fare oggi, come ieri e come domani. Perché il Signore torna, è certo, il Signore tornerà. Ma non ci perdiamo in vane genealogie. Anche nella Bibbia lo leggiamo, Paolo lo dice a Timoteo, a Tito, non ti perdere dietro a queste cose, ma utilizza il tempo per portare il Vangelo. Non sono cose non importanti, ma non perdiamo gli insegnamenti che sono le fondamenta del cristianesimo. Prepararci, portare frutto e fare le opere degne del ravvedimento. Perché tutto è grazie a Lui. È Lui che ci ha chiamati, è Lui che ci ha resi figli del giorno, è Lui che ci ha portati nel suo campo, ci ha seminato e ci fa portare frutto. E è Lui che ci raccoglierà. Amen. Che Dio ci benedica.